introduzione dovuta, ma veramente di un minuto, perché io sono rimasto molto colpito da quello che ha detto stamattina Marco Calamari nella sua presentazione. In uno degli ultimi fogli lui ha detto una cosa molto vera, cioè che c'è una sensazione di stanchezza nei confronti della privacy. Allora, secondo me ci sono tre motivi. Primo motivo, perché vedo, noi continuiamo a firmare pezzi di carta, no, che rimangono pezzi di carta. Secondo motivo, che noi continuiamo a ricevere rotture di scatole da parte di tutto il mondo, no? Quindi continuiamo a firmare pezzi di carta e quei risultati non si vedono. Non parliamo di quelle belle cose che succedevano con gli elenchi della Telecom, no? Tutte quelle robe lì, perché entriamo in un mondo completamente diverso. Terzo punto, il primo relatore poi vi ha fatto vedere in una delle sue prime slide una serie impressionante di norme a livello comunitario che contraddicono i principi della direttiva sulla privacy e che sono basate sulla equazione meno privacy uguale più sicurezza. Allora, io di questa equazione personalmente non sono mai stato convinto. Cioè, questa per me non è un'equazione, è un postulato. Poi qualcuno me lo dovrà dimostrare. Io ricordo sempre a me stesso, prima che agli altri, no? Che il paese dove c'è stato l'attentato terroristico più devastante al mondo è il paese dove non esiste la legge sulla privacy, no? Dove esiste di tutto, dal vecchio Echelon fino a, no, quel che lei è, il garante della privacy ha scoperto, anzi i garanti della privacy europea hanno scoperto oggi, 3 mesi fa, che la rete SWIFT, sistema internazionale per il trasferimento dei fondi, che esiste dagli anni 80, è fatto in maniera tale da lasciare una copia di tutte quante le transazioni presso gli Stati Uniti, così, no? E quando gli ho detto, ma questa roba è contro la privacy, sapete qual è stata la risposta? La risposta è, benissimo, l'Europa conta quanto il 30% delle transazioni economiche mondiali. Volete restare fuori? Fate pure. No? Allora, quando parliamo di privacy, di che cosa parliamo? Questo è un po' il discorso. Allora, perché sono qui? Perché sono molto lieto di poter dare un contributo a un aspetto che invece la gente cura molto. Perché quando parliamo di firmare pezzi di carta, la gente dice basta. Ma quando parliamo della sostanza, poi la gente si accorge che stiamo parlando di cose serie, no? E purtroppo internet, motori di ricerca, cose di questo genere creano dei problemi non da poco. Allora, sappiamo tutti chi è. Facciamo prima una piccolissima riflessione, prima di entrare nel vivo, sulla importanza delle informazioni. Io ai miei studenti dico, siccome sono vecchio e cinico, è vero che la privacy, tutte quelle belle cose, i diritti, l'identità individuale, no? Tutte queste robe qui, eccetera, dimenticatevelo. I dati che ci riguardano sono di importanza e di valore economico infinito. Il signor Google, nella sua prima pagina, mi dice, qui in fondo, legge gli articoli consigliati, entra per leggere gli articoli che il sistema ti consiglia in base alla cronologia delle tue ricerche. Cioè te lo dicono subito, Te lo dicono subito, come dicono gli americani, make no mistakes, no? Per cui stiamo parlando di questo. Allora, quali sono i problemi? O quali, una parte, perché poi se dovessimo esaminare tutti i problemi staremmo qui per non so quanto tempo. Motori di ricerca indicizzano e rendono disponibili tutte le pagine, raccolgono i dati relativi alle pagine. Per chi usasse Gmail scandisce ogni singola parola in ogni singola mail e sulla base di quello, fateci attenzione, sulla destra appare sempre la colonna dei link sponsorizzati, no? Ora intendiamoci, questo non è che vuol dire che c'è qualcuno che fisicamente legge la nostra posta, no? Ma che la nostra posta ha privacy zero sostanzialmente, no? Perché cioè, non è che c'è bisogno che il signor Larry Page o come si chiama lui stia lì a leggere le porta da mail, da file Zalloni o chi sia, no? Il concetto è un po' un altro. Allora, quali sono le regole? alla Convenzione di Strasburgo, anno di grazia 1981, perché la direttiva europea non fa altro che riprendere quella che erano i principi e le regole stabilite dalla Convenzione di Strasburgo. La legge italiana riprende l'articolo 11, che una volta era l'articolo 13, se non mi sbaglio, quali sono i requisiti per il trattamento, e tra le varie cose ne dice due. Dice che i dati devono essere esatti, e siccome tutto nel tempo si modifica devono anche essere aggiornati, e poi dice che i dati devono essere conservati per un periodo di tempo coerente con le finalità del trattamento. Allora, poniamoci il problema, quanto tempo sono conservate le pagine? E teniamo anche conto di una cosa, che quando voi fate una ricerca su Google, voi avete la pagina con tutte quanti, tutti i risultati della ricerca, e in fondo c'è quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre c'è scritto copia cache. No? Allora, le copie cache sono copie fatte in piena autonomia dal motore di ricerca. Per quale motivo? Al fine di rendere più facile, più veloce la ricerca stessa. No? Quindi quando voi andate su Google e cercate una parola qualsiasi, in quel modo loro fanno in modo che la ricerca vi arrivi subito, no? Non dovete aspettare più di tanto. Allora, che cosa succede? Succede che anche se il sito originale modifica una certa pagina, la copia cache rimane immodificata. E quindi i dati devono essere esatti e aggiornati, no? Che cosa succede? Ci sono stati due casi. Un signore, siamo in Italia, un signore anni fa è stato condannato dall'autorità garante per la concorrenza per pubblicità ingannevole. Ha pagato una multa, la decisione è pubblicata sul sito della CCM. Anni dopo, questa roba qui continua a essere visibile. Chiunque batta, faccia la ricerca con Raffaele Zallone, vede che esce fuori condannato, esce fuori il richiamo della sentenza. Allora lui fa ricorso e dice: ma è giusto, sulla base del diritto all'oblio, che io continui ad apparire come quel tizzone che 10 anni fa ha fatto questa roba? E nei confronti di una pubblica autorità, va bene, quindi non nei confronti di chiunque, ma nei confronti di una pubblica autorità, il garante dice: sì, effettivamente, questo signore ha ragione. Effettivamente, lui ha diritto che questa informazione, dopo un certo periodo di tempo, venga schermato. Tu, dall'altra parte, pubblica autorità, hai diritto, però, anzi, hai il dovere di rendere pubbliche le tue decisioni. Allora, come facciamo? È molto semplice. Tu inserisci, dopo 2 anni dalla pubblicazione delle decisioni, inserisci il comando previsto dal motore di ricerca che impedisce di leggere e indicizzare quella pagina. In questa maniera tu non hai cancellato nulla, quindi se qualcuno entra sul tuo sito continuerà a trovare che Raffaele Zallone è stato condannato per pubblicità ingannevole, ma se qualcuno invece lo ricerca sul motore di ricerca, quella roba lì non apparirà. Semplicissimo, no? Allora, lo stesso meccanismo cerchiamo di farlo nei confronti di una signora che ha avuto una disavventura giudiziaria. Nell'ambito di uno scandalo venuto agli onori della onori, per così dire, della cronaca, no? Lei è stata arrestata. Assolta in primo grado, assolta in appello, assolta in Cassazione. Malgrado ciò, continuano ad apparire le pagine con gli articoli dei giornali che riportavano la notizia del suo arresto. Quindi, ai sensi dell'articolo 7, i giornali, ai sensi della decisione del garante che era stata pubblicata da poco, i giornali vengono contattati dicendo: per piacere, io non ti chiedo di cancellare la pagina, ma o la oscuri attraverso quel sistema, oppure invece di nome e cognome ci metti una nota immobiliarista milanese, in modo che la notizia comunque continua a essere pubblicata, ma io non vedo più nulla. Cosa succede? Succede che un giornale, il primo nei cui confronti ci muoviamo, il giornale alla fine accetta e quindi modifica la pagina. Passano 20 giorni e continua a essere presente la pagina cache. Quindi si ritrova lo stesso risultato sul motore di ricerca. A questo punto si va avanti nei confronti di Google e Google si difende dicendo: no, non te la devi prendere con me, io non faccio altro che pubblicare quello che gli altri, no, cioè rendere disponibile, scusate, quello che gli altri hanno pubblicato, quindi te la devi prendere con i siti sorgente. Badate bene, Google non lo dice nel momento in cui viene effettuata la richiesta di accesso. Google non risponde per definizione. Così come è rapido ed efficiente nel dare mettere a disposizione le informazioni, se voi scrivete a Google oggetto privacy, scordatevi di avere una risposta. Va bene? Cioè, cancellatelo dalle possibilità del sistema. Per cui, davanti al garante, diciamo, attenzione, nel momento in cui questi signori si fanno una loro copia della pagina, stanno facendo un trattamento del tutto autonomo e indipendente, quindi sono diventati, ai sensi della legge, titolari del trattamento. E il garante lascia scappare per il rotto della cuffia Google Italy, tanto per darvi un'idea di come sono intelligenti questi signori, cioè come sono, come dire, aperti questi signori, la società italiana si chiama Google Italy, non Google Italia, ma questo qui è un dettaglio. Google Italy dice: ma no, io non ho niente a che fare con il motore di ricerca, quindi non sono io quello con cui te la devi prendere. E il garante dice: sì, difetto di legittimazione passiva, si chiama così in termini giuridici, quindi così, però dice: attenzione, questi signori si fanno la copia cache, no? E quindi questa copia cache costituisce un trattamento autonomo di dati, presso il motore di ricerca in questione risulta effettuato un autonomo trattamento di dati, nei confronti di questo trattamento è esercitabile il diritto di accesso, parole chiave, frase chiave, qualora il codice risulti applicabile. Perché se è vero che questi signori il motore di ricerca lo gestiscono dalla California, no? Qual è la legge applicabile? O meglio ancora, si applica la legge italiana a un soggetto che è dall'altra parte del mondo? Allora, qui il codice, cosa dice la legge? La legge dice che il codice si applica a chiunque stabilito nel territorio di un paese non aderente all'Unione Europea e impiega per il trattamento strumenti situati nel territorio dello Stato. Domanda: il fatto che Google, per poter pubblicare quella pagina, si colleghi in un modo o in un altro con il mio server, che si trova fisicamente ubicato a Milano, eccetera, è quello che la legge richiede, cioè impiegare strumenti situati nel territorio? Cioè, e qui il mondo si divide in due. No, perché sapete bene, i giuristi, no, per definizione sono fatti per e così via. C'è chi dice: senza l'utilizzo dei server collocati fisicamente in un certo territorio, quella pagina non potrebbe essere pubblicata. Quella notizia non potrebbe essere pubblicata e quindi si applica la legge italiana. Ci sono altri invece che dicono: no, perché lo strumento che io utilizzo è il motore di ricerca che sta in California e quindi non sto utilizzando strumenti collocati sul territorio tale da garantire l'applicazione di quella norma. Su questo non c'è ancora una pronuncia giurisprudenziale e questo è quello che rende difficile, se non praticamente impossibile, riuscire a svolgere un'azione sulla base della legge italiana. Diverso è il problema per quello che riguarda il danno, perché laddove si parla di danno, Allora c'è una teoria della Cassazione, anche se una recente Cassazione di fine dell'anno scorso dice il contrario, proprio in materia di informatici, di materie di questo genere, la teoria del dove si verifica il danno è una delle teorie invece più accettate, e cioè è competente a decidere e si applica la legge del luogo dove il danno si è verificato. C'è un'ulteriore teoria che è stata sviluppata proprio dagli americani, il caso Zippo, società americana residente in California e altro soggetto invece residente nello stato del Minnesota. Eccezione di incompetenza della Corte del Minnesota, l'eccezione viene rifiutata con una logica che dice: non puoi a priori decidere sulla base della semplice residenza, devi valutare caso per caso sulla base di una scala di valori, quella che viene chiamata una sliding scale, cioè una scala che di punti da verificare uno per uno, se effettivamente per esempio quel soggetto, cioè chi viene chiamato in causa, ha indirizzato la sua attività specificatamente verso quella zona geografica, ha sollecitato business, contatti, quant'altro da quella zona geografica, cioè ha fatto in modo di avere una relazione permanente ed effettiva con soggetti di quella zona. Se sì, non può adesso nascondersi dietro semplicemente al fatto che il server è da un'altra parte, no? Quindi esiste anche una teoria che dice che per quello che riguarda il danno la legge locale è applicabile quando tu hai fatto di tutto per sollecitare affari e raccogliere, voglio dire, attività da parte di un certo luogo. Certo è che sul caso specifico non esiste una decisione definitiva, anzi non esiste in realtà nessuna decisione che stabilisca quale sia la legge applicabile, se la legge applicabile sia o meno applicabile per esempio a Google Inc. Informalmente, visto che questo è stato un argomento di dibattito molto, molto acceso prima, durante e dopo, il segretario dell'autorità garante Buttarelli fa capire che secondo lui si applicherebbe la legge italiana al soggetto straniero in una situazione di questo genere, però A, una rondine non fa primavera, B, molte delle decisioni del garante sono abbastanza lacunose dal punto di vista proprio della solidità giuridica, dell'impianto giuridico, quindi voglio dire, per quello che può valere vi racconto anche questo. Allora, esercizio dei diritti nei confronti del motore di ricerca. Guardiamo un attimo, perché poi c'è anche il problema dell'esercizio dei diritti nei confronti del cosiddetto sito sorgente. E qui ulteriore riflessione molto rapida, e cioè diritto all'oblio. Io faccio sempre la domanda: voi sapete perché in italiano si usa l'espressione essere al verde? Cioè sapete cosa vuol dire essere al verde? Ahimè, lo sappiamo tutti. Vabbè. Sapete perché si dice essere al verde? Perché nel Medioevo, nella città di Gubbio, fu introdotta una norma semplicissima che diceva quanto segue: che chi falliva era costretto a uscire in pubblico, cioè in pubblico voleva dire al di fuori delle mura domestiche, indossando sempre un berretto verde in testa, in modo che la gente sapeva che quello lì non c'aveva una lira in tasca, no? I nostri antenati, idee semplici ma molto chiare. Tant'è che poi si dice anche: io vado a testa alta, perché uno che andava col berretto si rincalcagnava, come dicono a Roma, no? E la formula di giuramento, tuttora nei tribunali, dice in piedi e a capo scoperto, no? Proprio per sottolineare quello che noi sappiamo che esiste anche adesso: il fallito non ha un diritto all'oblio, perché l'ordinamento ha un diritto di difendersi, va bene? Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il diritto all'oblio va visto sempre con molta attenzione, perché non è che la privacy, poi parliamoci seriamente, dobbiamo dircela tutta, non è che la privacy sia un diritto assoluto. Allora, se il sito internet è un sito di un giornale, io arrivo a concepire il fatto che posso avere una situazione in cui nei confronti di quel sito internet posso avere un'azione come quella nei confronti della GCM. Con un pezzo di carta su cui c'era un timbro nulla, no? Il certificato finale funziona così: o vi mettono, se voi avete un processo in corso eccetera, poi vi mettono il timbro nulla, quindi rispetto a una realtà di questo genere le si trova una realtà di tipo diverso, però il giornale aveva tutti i sacrosanti diritti di pubblicare quella notizia e quindi quei giornali rimangono così come sono, no? Però questo per far capire che esistono degli ambiti in cui probabilmente questo tipo di situazioni non possono essere, non possono trovare, virgolette, ristoro, come si suol dire, no? E quindi questo tipo di situazioni comportano probabilmente, o situazioni di questo genere possono comportare una diminuita applicazione o tutela dei diritti, perché caso per caso bisognerà andare a vedere qual è il diritto che prevale. Il diritto alla riservatezza è un diritto costituzionalmente tutelato. Guardate bene, tutto questo però è stato, cioè la giurisprudenza ci è arrivata alla fine degli anni 80 a dire che il diritto alla riservatezza è tutelato dall'articolo 2 della Costituzione italiana, no? E quindi la giurisprudenza ha detto, quando si tratta di due diritti costituzionali, no, tutti e due, bisogna valutare nel caso specifico se prevalga uno o prevalga l'altro, no? E quindi bisogna, non si può dire d'amblè il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza o viceversa, bisogna valutare la singola situazione e sulla base della singola situazione decidere. Quindi il risultato di questa storia è che per la povera signora nel giro di 2 anni siamo passati da 18 pagine a sole 5. 3 anni di lavoro. Quindi, di nuovo, quando parliamo di dati, torno a dire, sono che cosa? Un bene economico di enorme valore. Guardiamo la borsa, la più grande società al mondo di software, la Microsoft, con un parco installato di miliardi, non è vero, no? Di quanti programmi, quanta è la gente che quotidianamente versa royalties alla Microsoft, eccetera. Il prezzo dell'azione Microsoft langue attorno ai $28 circa, dopo aver raggiunto negli anni un massimo storico di 125. L'azione di Google, nessuno ha mai pagato una lira per usare Google, l'azione di Google ieri era $580 circa. Va bene? Questo tanto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi, le informazioni che ci riguardano sono oggetto di commercializzazione ed essendo oggetto di commercializzazione, come Bellanti ha detto chiaramente prima, no? Sono un contenuto, né più né meno di quanto non sia un contenuto un file musicale, un film, un software, sono un contenuto, qualcosa che si può comprare e rivendere e utilizzare commercialmente. Allora, domanda, la tutela del contenuto trova la sua base nella, per quello che riguarda l'altra parte dell'oceano, nella Costituzione degli Stati Uniti d'America. In Inghilterra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si fa risalire allo statuto della regina Anna, che è dell'inizio del Settecento, no? Quando fu approvata la Costituzione degli Stati Uniti d'America ci fu una riserva di proprietà nei confronti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Quindi, benissimo, quando si è trattato di applicare questa tutela ai file musicali, multimediali, eccetera, eccetera, sapete benissimo la violenza della reazione che c'è stata da chi voleva, probabilmente anche giustamente, tutelare quei contenuti. E perché quelli che riguardano i dati delle persone no? Chi l'ha deciso? Chi decide che il contenuto dati personali non è degno di tutela o può circolare liberamente? Per quale motivo il contenuto musica sì e il contenuto la mia identità no? Questa è una domanda che prima o poi qualcuno, cioè prima o poi qualcuno dovrà indirizzare, ma dall'altra parte degli Stati Uniti. Non posso aggiungere nulla a quello che ha detto, la presentazione di prima è stata assolutamente perfetta. Il problema è, come diceva all'inizio, se io anche cancello il mio profilo, non cancello le mie informazioni. Allora, la grossa domanda e l'interrogativo a cui dovremo rispondere, io per questo ogni volta mi onoro di essere uno dei relatori e di poter dare un contributo, è come faremo a difenderci. Il problema reale è questo. Io sono rimasto un po' sorpreso dall'aver sentito un giorno in un'occasione pubblica, abbiamo parlato insieme io e Pizzetti, il presidente dell'autorità garante. Google aveva appena fatto una proposta in cui diceva non è possibile avere 250 leggi diverse in tutti i paesi del mondo e quindi le più grandi aziende dovrebbero consorziarsi e fare una sorta di autoregolamentazione, che come dire che i suonatori se la cantano e se la suonano, no? E quando Pizzetti ha detto sì, è vero, dovremmo fare una cosa del genere, io ho detto no, per favore, non facciamo una cosa di questo genere qui, perché questo mi sembra veramente una contraddizione in termini, no? Oggettivamente in questo momento esiste questo grosso problema. MySpace, e qui chiudo, quando ha aperto il suo sito italiano per i primi 15 giorni, non so se ce l'abbia ancora, spero che ce l'abbia ancora perché cioè per giusto così, ma aveva messo una roba in cui diceva sostanzialmente: sappiamo benissimo che da voi c'è una legge sulla tutela della privacy, scordatevela perché il nostro sito è negli Stati Uniti e quindi quella legge non si applica, no? Quindi questo tanto per dirvi, no, di che cosa stiamo parlando, come faremo a tutelarci. Ecco, questo è uno dei profili su cui spero che incontri di questo genere nel futuro possano darci qualche lume in più. Grazie.
È sufficiente a svincolarsi dal tutto
secondo me no. Secondo me no, purtroppo no, perché noi abbiamo visto dei casi in cui, per esempio, il Corriere della Sera recentemente ha reso pubblico il suo archivio storico. Quindi, seppure il Corriere della Sera accetta di fare quell'operazione che dicevo prima, no? E quindi sul sito internet di cambiare il nome e cognome della persona con noto avvocato o quel che vi pare, l'archivio storico non lo toccano per definizione, no? Per cui da questo punto di vista, su situazioni di, c'è stata una decisione del garante proprio nei confronti di un archivio storico che dice, vista la natura della raccolta, andrebbe a incidere sull'attività di quel soggetto. Quindi, ahimè, da questo punto di vista ci sono purtroppo, ho l'impressione, poche possibilità di uscita. Sì, credo proprio di sì.
Infatti anche altre volte, cioè, hanno avuto dei problemi anche con l'IFF e con vari tipi di altre associazioni di tentativi di alterazione dell'archivio, però il loro status di, secondo la legge americana, secondo il loro status di archivio digitale, non hanno fatto alcuna modifica.
Bene, vi ringrazio, buona prosecuzione.